Cari amici di Demoni Urbani, questa sera vi porto a fare una passeggiata per Milano, la mia città, quella che mi ha adottato, quella in cui vivo. Avete mai avuto il privilegio di passeggiare per il centro di Milano, di notte? Ah, è un'esperienza fantastica. Le vie sono deserte, mentre la città vi si offre in tutta la sua austera bellezza. Piazza della Scala, Piazza Mercanti, poi la Galleria, l'imponenza rassicurante del Duomo, poi giù per Corso Vittorio Emanuele fino in Piazza San Babila. Ed eccoci qui, nel luogo centrale della nostra storia di oggi. Se andate in Piazza San Babila in questi mesi, vedrete ben poco a causa dell'enorme cantiere della nuova metropolitana che dovrebbe collegare nei prossimi anni il centro cittadino all'aeroporto di Linate. Eppure questa piazza, che prende il nome di quella bellissima chiesa che si vede laggiù, dedicata al vescovo martire santo di Antiochia, è sempre stata uno dei salotti buoni di Milano, la piazza chic della città meneghina. Ho detto sempre. Forse in questo caso non è un avverbio appropriato. Non è sempre stato un salotto di lusso, perché c'è stato un decennio che fa eccezione. 10 anni in cui questa piazza veniva per lo più evitata dai cittadini comuni. Un periodo in cui, per proseguire con le metafore, il salotto si era fatto trincea. È il decennio di piombo e di fuoco del nostro paese, gli anni 70. Sono le 10:30 di sera di domenica 25 maggio 1975. Siamo quindi a metà di quel decennio incandescente. Piazza San Babila è deserta. La città dorme già a sonni profondi per prepararsi a una nuova, operosa settimana. È stato il giorno di derby a Milano, una partita noiosa che ha però ulteriormente provato i nervi già tesi del capoluogo lombardo, e non per questioni calcistiche. Il Milan ha battuto l'Inter per 1-0, con un gol di Sabadini, che ha incornato un cross di Chiarugi. Ma il risultato sportivo è passato in secondo piano. Il match, valido per le fasi finali di Coppa Italia, si è infatti concluso con le cariche della polizia e i tifosi rossoneri che contrastavano un po' troppo vivacemente il presidente Buticchi e l'allenatore Giagnoni, rei di essersi messi contro l'idolo indiscusso, Gianni Rivera. Anche al Meazza, insomma, era esplosa la tensione. In San Babila quella sera, due giovani, Alberto Brasili, 19 anni, e la sua fidanzata Lucia Corna, 23, stanno camminando. Arrivano da via Mascagni. Indossano un eschimo e dei jeans, il che equivale, in quel periodo, a indossare una divisa, quella dei giovani di sinistra. Si stanno però avventurando in quella che prima ho definito, non a caso, una trincea. Tuttavia, non dovete pensare a due militanti esplicitamente schierati, a due attivisti di gruppi extraparlamentari, per dire. Niente affatto. Hanno idee politiche chiare, questo sì, ma sono ragazzi tranquilli, a cui piace stare fuori dai casini. Un po' incoscientemente si ritrovano in questo luogo di confine, in cui ragazzi poco più che maggiorenni, a volte nemmeno maggiorenni per la verità, sono soliti lottare contro coetanei per un supposto controllo del territorio. Estrema destra contro estrema sinistra, fascisti contro antifascisti militanti, neri contro rossi, Ray-Ban e scarpe Barrows contro eschimo e chiavi inglesi. Ma soprattutto giovanissimi contro giovanissimi, vite spezzate contro vite spezzate, sostanzialmente per nulla. Si scommette la vita, ma non si vince mai nulla. Alberto e Lucia, intanto, passeggiano. All'angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza San Babila, il bar Pedrinis è ancora aperto. Da lì 5 ragazzi avvistano Alberto e Lucia ed escono dal locale a passo spedito. Hanno in corpo una rabbia repressa che poco c'entra con quell'apparizione, che è poco più che un pretesto e che li spinge ad avviarsi verso i due giovani che passeggiano mano nella mano. I 5 ragazzi usciti dal bar si chiamano Antonio Bega, Pietro Croce, Giorgio Nicolosi, Enrico Caruso e Giovanni Sciabicco. Sono sambabilini. Dopo vi spiegherò bene che cosa sono. Di fatto si tratta di neofascisti che presidiano il territorio di Piazza San Babila. Iniziano a pedinare Alberto e Lucia, che nemmeno si accorgono di loro. Alberto sta parlando con Lucia. Poi vede su un palo della luce un adesivo. Vota Movimento Sociale Italiano. Si avvicina al palo e fa per staccarlo, senza pensarci. Ne strappa un pezzetto, il resto non viene via. Alberto lascia perdere. Troppo tardi, però. In quel momento, su di lui e sulla fanciulla, si avventano come bestie i 5 ragazzi, che con un gesto rapido estraggono dalla giacca altrettante lame affilate che scintillano nella notte, colpite dalla luce dei lampioni. State visualizzando il mio racconto, vero, miei adorati? Lo so. Mentre mi ascoltate, le mie parole diventano immagini nelle vostre teste. Ecco, allora, proprio come in un racconto cinematografico, io voglio abusare della vostra immaginazione e ricorrere a una tecnica filmica, il fermo immagine. Bloccate la vostra fantasia su quelle lame luccicanti. Le avete in testa? Avete il dettaglio di queste lame che scintillano nella notte milanese? Bene. Da questo frame ripartiremo tra un po'. Tenetevelo lì. Ora, per comprendere con cognizione perché questi 5 demoni urbani si accingono ad aggredire Alberto e Lucia, devo raccontarvi un po' di storie. Chi è Alberto, ad esempio? Chi sono quegli uomini, ovviamente, ma soprattutto devo dirvi qualche dettaglio in più sull'aria che si respira in quella Milano del 1975. Come avete capito, un'aria pesante, miei cari amici. Io sono Francesco Migliaccio e questa è una nuova puntata di Demoni Urbani.
Riascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città.
Il contesto, prima di tutto. Ora sarebbe davvero troppo complesso riassumere con completezza e in pochi minuti il clima che caratterizza gli anni 70 in Italia e forse sarebbe anche un po' presuntuoso tentare di farlo. Ciò che è invece utile ai fini della nostra storia è restituirvi la temperatura dell'aria milanese di quel decennio e in particolare dei mesi che precedono quella notte di fine maggio. Mesi, o forse anni, che sono davvero pieni di demoni urbani. Milano è stata sicuramente una città profondamente antifascista e gli anticorpi li ha sviluppati forse perché il virus del fascismo l'ha conosciuto e anche molto presto. Proprio a Milano, in piazza San Sepolcro, Benito Mussolini fonda i fasci di combattimento. Quindi potremmo dire che tutto, in qualche modo, ha inizio da qui. Milano sarà poi una città chiave della Resistenza, in cui, non a caso, 15 partigiani vengono trucidati e lasciati sul posto in piazzale Loreto, il 10 agosto 1944, la stessa piazza che diviene teatro della macabra esposizione dei cadaveri di Mussolini, della sua amante Clara Petacci e di altri gerarchi fascisti all'indomani della liberazione. 25 aprile, liberazione dell'Italia dai nazifascisti, ma non dal fascismo, che come un fantasma inafferrabile torna a dividere, a insinuarsi nella società e a uccidere. Il 12 dicembre 1969, 17 morti e 88 feriti inaugurano, proprio a Milano, una striscia di sangue che durerà un decennio. La bomba in Piazza Fontana, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, scuote la città con il botto udibile in quasi tutti i quartieri. Sono demoni urbani della peggiore specie, a ammetterla. Demoni neri che ancora oggi non hanno un volto chiaro. Con quella bomba e con il volo mortale dell'anarchico Pinelli, 3 giorni dopo, dall'ufficio del commissario Calabresi, la città si congeda dagli anni 60 ed entra nel decennio più indecifrabile del dopoguerra, gli anni 70. Ora, in 10 anni in cui ne capitano, come si suol dire, di cotte e di crude, o sarebbe più appropriato dire di tutti i colori, a me interessa raccontarvi in particolare chi sono e come nascono i San Babilini. Lo farò in modo imparziale, amici miei, perché sì, è vero, non sono certamente persone raccomandabili queste di cui sto per dirvi, ma certamente è la situazione nel suo insieme a essere completamente folle. Sì, perché dall'altra parte, nel movimento studentesco, si crea un contraddittorio asse tra marxismo e alta borghesia, fatto di quelli che Pasolini, buon'anima, definiva prepotenti ricattatori. Prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati, che scatenano nelle scuole e nelle università una vera e propria caccia al fascista, con tanto di liste di proscrizione, con i nomi di tutti coloro in odore o vicini al movimento sociale italiano, o simpatizzanti del neofascismo. I San Babilini sono la faccia nera di questa medaglia. Una sottocultura fatta di abbigliamento simbolo e di idee di estrema destra. Ma perché proprio San Babila? Perché nel marzo del 1968 Gastone Nencioni, senatore del Movimento Sociale Italiano, aveva preso in affitto una casa a Milano, in Corso Monforte 13, per farne la sede di Giovane Italia, associazione studentesca di destra che, come era usanza, sarebbe dovuta servire ad affermarsi nei circuiti dell'istituzione senza un nome direttamente riconducibile al partito. Giovane Italia si prefigge di invogliare i giovani alla riscoperta dei valori tradizionali della religione, della patria e della famiglia, promuovendo attività sportive, ricreative e culturali e tentando di contrastare l'emergente movimento studentesco di sinistra. Fissata la base, si passa al reclutamento delle nuove leve. A un passo da Corso Monforte c'è Piazza San Babila, che è perennemente gremita di giovani, in particolare il Bar Motta e il Gin Rosa. Il senatore Nencione e gli altri missini si accorgono che questi ragazzi sono vestiti piuttosto bene, in modo simile, sono accompagnati da belle fanciulle in minigonna, guidano l'Averda o Mini Cooper. Insomma, niente capelli lunghi, eschimo o sciarpe rosse. Il movimento sociale li nota e li punta, commettendo un errore di sottovalutazione. Non sanno che questi soggetti sono l'apparente eleganza. Sono per lo più disagiati e repressi, dei violenti che il partito di Almirante, che sta tentando di costruirsi una presentabilità istituzionale, non riuscirà a tenere a bada. In breve, questi ragazzi sposano la causa dell'estrema destra. Vengono da estrazioni sociali, formazioni culturali e aderenze politiche molto diverse tra loro. I più colti gravitano attorno il settimanale La Fenice, vicino all'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, e leggono Evola, Nietzsche, Junger e vari autori della rivoluzione conservatrice tedesca. I meno raffinati sono tutti orientati all'azione, attratti dalla delinquenza, e ci mettono un battito di ciglia a dotarsi di catene e tirapugni. Sono pronti allo scontro con il movimento. Quella piazza, coi suoi bar, diventa il luogo di ritrovo. Inizialmente chi passa di lì ed è riconducibile al mondo della sinistra rischia solo una scazzottata. Ben presto, però, l'area diventa quasi una zona di guerra, da cui è meglio stare alla larga, e vale anche per i cittadini comuni. Per completare il quadro, aggiungiamo al calderone milanese altri due ingredienti. La cosiddetta maggioranza silenziosa, un movimento di piazza pensato sia contro la violenza degli extraparlamentari di sinistra che stanno sovvertendo l'ordine in città, sia, ma molto meno, contro i sambabilini, pensato da Luciano Bonocore, Adamo Dagli Occhi e Massimo De Carolis. Si manifesta per le vie di Milano sotto forma di un corteo silenzioso lungo il centro cittadino, senza bandiere di partito o vessilli, se non il tricolore nazionale. La maggioranza silenziosa esibisce due punti cardine: l'anticomunismo e la difesa dell'ordine, della religione e delle istituzioni. Debuttano l'11 marzo 1971 e portano in piazza oltre 50.000 persone. Dato che si schierano dalla parte delle forze di polizia, si inimicano anche i sambabilini. Secondo i neofascisti, i membri della maggioranza silenziosa erano borghesi con il pallino dell'ordine, che non volevano la violenza, prediligendo di manifestare portando solo un tricolore. I sambabilini, quindi, decidevano di sabotarle, quelle manifestazioni, creando incidenti che portavano i silenziosi a sciogliere la manifestazione e ad allontanarsi. Ai manifestanti basta vederli arrivare da lontano per decidere che è meglio cambiare aria. Bene, ora il panorama inizia a esservi chiaro. Un tranquillo sabato pomeriggio milanese, nel 1975, trascorreva solitamente tra il suono delle sirene della polizia, il fumo dei lacrimogeni e il rumore delle cariche. Ciliegina sulla torta. Tenete presente che è anche il decennio della malavita milanese post-Ligera, con Balanzasca e Turatello ad arricchire il quadro già complesso con emozionanti sparatorie e inseguimenti. Insomma, non ci si annoia. Ma torniamo a noi. Torniamo al 1975. Ma non è ancora il momento di ripescare il fermo immagine che vi ho fatto memorizzare, coi coltelli pronti a colpire. Vi faccio prima tre nomi: Sergio Ramelli, Claudio Varalli e Giannino Zibecchi. Chi sono? Iniziamo da Ramelli. Nel 1975 è un diciottenne militante del Fronte della Gioventù, il gruppo giovanile vicino al Movimento Sociale Italiano. Il 13 marzo di quell'anno, un gruppo di militanti di avanguardia operaia, che l'aveva preso di mira, si apposta sotto casa sua. Ramelli sta facendo ritorno a casa. Sentite il motorino? L'ha appena parcheggiato in via Amadeo, a due passi da casa. Si incammina quindi verso il portone della sua abitazione, senza sospettare nulla. Hazel 36. Vi dice niente? È una tipologia di chiave inglese. Veniva utilizzata dai militanti di sinistra delle guerriglie urbane che sono all'ordine del giorno negli anni 70. Con questa tipologia di arma, il gruppo di ragazzi assale Ramelli, che istintivamente si butta a terra e si protegge la testa, ma viene ripetutamente colpito sul capo. A colpirlo sono ragazzi come lui, come in trance per il clima sovraeccitato di quegli anni. Lo colpiscono rabbiosamente, senza pensare alle conseguenze di quel che stanno facendo, davanti a decine di testimoni. Subito dopo scappano. Ramelli verrà operato all'ospedale maggiore per ridurre i danni causati dai colpi delle chiavi inglesi. 48 giorni dopo morirà a causa delle complicazioni cerebrali legate all'aggressione. Passiamo ora a Claudio Varalli. È un 17enne di Bollate, militante di sinistra, che il 16 aprile del 1975 sta tornando da una manifestazione di gruppi extraparlamentari di sinistra per sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto alla casa. All'altezza di Piazza Cavour, Varalli e altri militanti incontrano tre giovani del Fronte Universitario d'Azione Nazionale, movimento extraparlamentare neofascista, che stanno volantinando. Scoppia una lite e i militanti di sinistra aggrediscono i volantinatori con le solite chiavi inglesi. Uno dei neofascisti, Antonio Bragion, si rifugia nella sua mini minor, che viene immediatamente circondata e colpita dai giovani di sinistra. Bragion, dall'interno della vettura, esplode 3 colpi di pistola. Uno di questi colpisce a morte Claudio Varalli. Bragion fugge, ma verrà condannato 3 anni più tardi a 5 anni di carcere per eccesso colposo di legittima difesa. Il giorno dopo è guerriglia urbana per le strade di Milano. All'altezza di Corso 22 Marzo iniziano tafferugli tra manifestanti di sinistra, quelli di estrema destra e le forze dell'ordine. Automezzi della polizia e dei carabinieri vengono dati alle fiamme attraverso lancio di Molotov. Alle 12.45 una colonna di mezzi blindati dei carabinieri giunge a tutta velocità da via La Marmora, come rinforzo. Uno di questi autocarri imbocca Corso 22 Marzo contromano e poi fa per spostarsi nella corsia centrale riservata, salendo sul cordolo in cemento. In questo tragico spostamento, il mezzo travolge e uccide sul colpo Giannino Zibecchi, professore di educazione fisica e manifestante di sinistra. Questi 3 morti avvengono un mese prima del 25 maggio, un mese prima della sera da cui siamo partiti e a cui, abbiate pazienza, tra poco ritorneremo. Ora potete facilmente capire quanto fosse incandescente il clima milanese di quegli anni. Bene, prima di ritornare a quella notte di fine maggio, vi racconto qualcosa su Alberto Brasili. Di giorno commesso in un negozio di antifurti elettrici nella zona di Piazza De Angeli. Di sera studente all'Istituto Professionale Settembrini. Questa è la vita di Alberto Brasili, per lo più estraneo ai movimenti politici organizzati. Probabilmente simpatizza a sinistra, come dimostrano il look, la barba incolta, i capelli un po' lunghi e quell'adesivo del movimento sociale strappato, ma a differenza delle altre vittime, Alberto è fuori dagli infuocati scontri politici dell'epoca. Quindi, che cosa fa scattare la rabbia dei 5 aggressori al di là dell'adesivo strappato? Certamente la situazione generale, certamente gli scontri e morti del mese precedente, degli anni precedenti e probabilmente il fatto che la militanza politica sia soltanto un contesto che amplifica e incanala il disagio e l'attitudine delinquenziale di questi soggetti: Antonio Bega, Pietro Croce, Giorgio Nicolosi, Enrico Caruso e Giovanni Sciavicco. Quest'ultimo, è bene ricordarlo, è ancora minorenne. Ripartiamo allora da quei coltelli che luccicano nella notte che Alberto e Lucia non fanno nemmeno in tempo a vedere. L'aggressione, ironia della sorte, avviene proprio davanti alla sede provinciale dell'AMPI. 5 sono le coltellate brutali che squarciano il petto di Alberto. Una di queste gli trafigge il cuore e non gli lascia scampo. Lucia è raggiunta da 2 coltellate al petto e per sua fortuna per pochi centimetri i colpi non raggiungono il cuore. L'ambulanza che arriva pochi minuti dopo li trasporta di corsa all'ospedale Fate Bene Fratelli. Per Alberto però non c'è più nulla da fare. Ora, perché tra i tanti delitti di quegli anni ho scelto di raccontarvi proprio questo e di vedere in quei 5 assassini armati di coltello i demoni urbani di questa puntata? Credo di poter dire che quell'omicidio, ancora più degli altri, sembri tragicamente assurdo e impossibile da classificare politicamente. Non è un caso che nei giorni successivi i giornali si interroghino su chi siano gli esecutori di quel delitto, brancolando nel buio proprio per la distanza che separava Alberto dall'attivismo politico. Vedete, amici, il cinema italiano ha avuto negli anni 70 tanti grandi registi che non hanno avuto la fama che meritano. Tra questi ce n'è uno che, a dispetto della lunghissima carriera che ha avuto, ben più lunga di quel decennio, non ha mai goduto della considerazione appropriata. Si chiama Carlo Lizzani e lui all'omicidio di Alberto Brasili, dedica un bellissimo film che vi consiglio di recuperare. Si intitola San Babila ore 20, un delitto inutile. E il regista lo realizza solo un anno dopo l'accaduto. Un titolo perfetto. Sì, perché probabilmente tutti i delitti di cui vi ho raccontato in questa stagione e anche nelle precedenti sono a loro modo inutili. Ma il sacrificio di Alberto, per il contesto in cui si inserisce, a me lo sembra ancora più degli altri. Sono Francesco Migliaccio e vi aspetto alla prossima stagione. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli Ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, La mia storia? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Scoladori. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lutini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.